From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session.
La musica per questa sessione è offerta da un coro formato da studenti della Brigham Young University.
This broadcast is furnished as
Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
President Henry B. Eyring.
Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla seconda sessione della 183esima Conferenza Generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo anche tutti coloro che sono presenti in sala o che ci seguono per radio, televisione o internet e coloro che sono riuniti nei centri di Palo in molte parti del mondo in cui la conferenza è trasmessa via satellite. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali e di altri dirigenti. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro composto da studenti della Brigham Young University, sotto la direzione di Ronald Staley e di Rosalinda Hall, con Bonnie Godliffe all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando l'inno «Gesù, se sol io penso a te». La preghiera di apertura sarà offerta dal fratello Russell T. August Orff, presidente generale della scuola domenicale. Dopo il suo intervento, il coro canterà «Hai lasciato all'alba il sonno».
Thank you. Our dear Father in heaven, we
nostro caro Padre nei cieli, come tuoi santi nel mondo, ci riuniamo per questa sessione della conferenza, grati per le benedizioni che abbiamo nella nostra vita e per l'amore che sentiamo per te e per tuo figlio. Preghiamo di poterlo sentire anche durante questa sessione e in ogni giorno della nostra vita. Siamo grati per la restaurazione e ti ringraziamo per la restaurazione di tutte le chiavi del sacerdozio ai nostri giorni. Siamo grati di avere un profeta vivente ai nostri giorni che può esercitare quelle chiavi, soprattutto quelle di suggellamento, che ci permettono di vivere insieme come famiglie per sempre. Preghiamo che il tuo spirito sia su coloro che parleranno e su di noi che ascolteremo, affinché possiamo essere spinti e desiderosi di fare la tua volontà e di portare il Vangelo nel mondo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Il presidente Dieter Uchtdorf presenterà ora i dirigenti generali e 70 di area della Chiesa per il sostegno. Dopodiché il fratello Robert W. Cantwell, amministratore delegato del Comitato di Revisione della Chiesa, leggerà la relazione annuale. Sarà seguito dal fratello Brooke Hales, segretario della prima presidenza, che presenterà il rapporto statistico della Chiesa per l'anno 2012.
It is proposed that we sustain Thomas Spencer.
Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Henry Bennion Hiring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Frederick Udorf come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boy Kenneth Packer come presidente del quorum dei 12 apostoli e i seguenti fratelli come membri del quorum: Boy K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Delin H. Ox, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Ells, Jeffrey R. Holland, David A. Bernard, Quinton L. Cook, and D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e dei 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestano nella stessa maniera. L'anziano Wolfer S. Gonzalez è stato rilasciato come membro della presidenza del Quorum dei 70. Coloro che desiderano ringraziarlo con me lo manifestino. Si propone di sostenere l'anziano Ulises Soares come membro della presidenza del Quorum dei 70. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di rilasciare i seguenti 70 di area con l'effetto dal 1 maggio 2013. Ruben V. Aliot, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor Kag Keng Chen, Kuo Kiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Finenganofo, Alfredo L. Gessati, James B. Gibson, Giovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibáñez, Paolo H. Itionose, Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, Johnny L. Koch, Faustino Lopez, Richard Key Malchin, Freebody E. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nils, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. Ardaroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trito, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidman e Richard C. Zambrano. coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per l'eccellente servizio svolto di questi fratelli lo manifestino. Si propone di rilasciare con un segno di gratitudine e sincero apprezzamento le sorelle Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook e Ann M. Dibb, che hanno servito quale presidenza generale delle giovani donne. Rilasciamo anche le componenti del Consiglio generale delle giovani donne. Tutti coloro che desiderano unirsi a noi nel ringraziare queste sorelle per il loro eccellente servizio, lo manifestino. Si propone di sostenere come nuovi membri del primo quorum dei 70 Edward Duby, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela, e come nuovi membri del secondo quorum dei 70 Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. A seguito della sua chiamata come membro del secondo quorum dei 70, rilasciamo anche il fratello Adrian Ochoa come secondo consigliere della presidenza generale dei giovani uomini. Coloro che desiderano esprimere ringraziamenti possono farlo. Si propone di sostenere i seguenti nuovi 70 di area: Ruben Acosta, Frederick O. Akimbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcello Cardus, Yok Sang Chan, Christopher Charles, Valerie V. Cordon, Paul R. Coward, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antunaniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Drayden, Robert G. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gidey, Zhao R. Grau, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Corantin, Stephen O. Lang, Axel H. Limer, Gustavo Lopez, José I. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Moreira, Katsuyuki Otahar, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzwal Hoyol Salinas, Ciro Schmeil, D. Sacri Smith, Michael L. Southworth, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfield, William H. Studdard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisake K. Tukuafu, Jacques A. Van Ramenen, Raul E. Vincenzo, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wu. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere Bonnie Lee Green Oscarson come presidentessa generale delle giovani donne, con Carol Louise Foley McConkie come prima consigliera e con Evelyn Neal Foote Marriott come seconda consigliera. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali, i 70 diarie e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituiti. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Grazie fratelli e sorelle per il vostro sostegno, la vostra fede e le vostre preghiere per noi. Invitiamo le nuove autorità generali e la presidenza generale delle giovani donne a prendere il loro posto sul palco.
It's a long walk. As announced,
come annunciato, ora il fratello Cantwell leggerà il rapporto di revisione. Sarà seguito dal fratello Els che presenterà il rapporto statistico.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Alla prima presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Cari fratelli, come prescritto per rivelazione nella sezione 120 di Dottrina e Alleanze, il Consiglio per la disposizione delle decime autorizza le spese dei fondi della Chiesa. Questo Consiglio è formato dalla prima presidenza, dal quorum dei 12 apostoli e dal vescovato presidente. Questo consiglio approva i bilanci per i dipartimenti della Chiesa, le gestioni e le relative assegnazioni alle unità ecclesiastiche. I dipartimenti della Chiesa amministrano i fondi approvati rispettando le istruzioni e le direttive della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa ha accesso a tutti i dati e a tutti i sistemi necessari per valutare l'adeguatezza dei controlli sulle donazioni e sulle spese dei fondi e per salvaguardare le risorse della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa è indipendente da tutti gli altri dipartimenti e attività della Chiesa e il personale composto da contabili, revisori interni, revisori dei sistemi informatici e altri professionisti qualificati e accreditati. Sulla base delle revisioni svolte, il Dipartimento di Revisione della Chiesa ritiene che sono sotto tutti i punti di vista le donazioni ricevute, le spese effettuate e i beni della Chiesa per l'anno 2012 sono stati registrati e gestiti nel rispetto di adeguate pratiche contabili e in accordo con le direttive approvate per il bilancio e con le procedure stabilite della Chiesa. Con profondo rispetto, Dipartimento della Chiesa, Robert W. Cantwell, Direttore Generale. Per informare i membri della Chiesa, la prima Presidenza ha emesso il seguente rapporto statistico riguardo la crescita dei membri della situazione della Chiesa al 31 dicembre 2012. Il numero totale dei pali era di 3.005, con 347 missioni, 591 distretti e 29.014 rioni e rami. Il numero totale dei membri della Chiesa era 14.782.473. Il numero di nuovi bambini registrati, aggiunti durante il 2012 è stato 122.273, con 272.330 convertiti, battezzati nel 2012. Al 31 dicembre c'erano 58.990 missionari a tempo pieno e 22.961 missionari di servizio della Chiesa. Nel 2012 sono stati dedicati 4 templi a Kansas City, Missouri, a Manaus in Brasil, Brigham City, Utah e Calgary, Alberta in Canada. Nel 2012 sono stati rededicati 2 templi a Buenos Aires in Argentina e Boise in Idaho Temples. Alla fine dell'anno il numero dei templi in funzione era 140.
We will now be pleased to hear.
Avremo ora il piacere di ascoltare gli anziani Richard G. Scott e Quentin L. Cook del Quorum dei 12 Apostoli. Poi il coro e la congregazione canteranno in piedi È Cristo il nostro Re. Dopo, l'inno di intermezzo, ci parleranno gli anziani Stanley G. Ellis e John B. Dixon dei 70. Saranno seguiti dall'anziano David E. Bednar, membro del Quorum dei 12 Apostoli.
Molte
delle voci del mondo in cui viviamo ci dicono che dovremmo vivere in modo frenetico. Ci sono sempre più cose da fare e da raggiungere. Tuttavia, dentro ognuno di noi vi è la necessità di avere un luogo di rifugio in cui prevalgano la pace e la serenità, un luogo in cui possiamo riposarci e riacquistare le forze per essere pronti per le pressioni future. Il luogo ideale per questo tipo di pace è tra le mura della nostra casa, nella quale abbiamo fatto tutto il possibile per rendere il Signore Gesù Cristo la colonna portante. In alcune famiglie è presente il padre, un degno detentore del sacerdozio, che insieme alla madre, fedele e devota, guida in rettitudine. Molte famiglie hanno invece situazioni diverse. A prescindere dalle vostre circostanze, potete incentrare la vostra famiglia e la vostra vita sul Signore Gesù Cristo, poiché Egli è la fonte della vera pace in questa vita. Assicuratevi che ogni decisione che prendete, sia essa temporale o spirituale, sia influenzata da ciò che il Salvatore desidera che voi facciate. Quando Egli è al centro della vostra famiglia, ci sono pace e serenità. Vi è un sentimento di sicurezza che riempie la casa ed è percepito da tutti quelli che vi dimorano. I genitori non sono i soli a dover seguire questo consiglio, benché sia loro il compito di fare da guida. I figli possono essere responsabili di migliorare nella famiglia gli sforzi incentrati su Cristo. È importante che i genitori insegnino ai figli a riconoscere il modo in cui le loro azioni influiscono su tutti coloro che vivono in casa. I figli a cui viene insegnato a sentirsi responsabili delle proprie azioni, siano esse giuste o sbagliate, crescono diventando cittadini degni di fiducia nel regno di Dio. Sono certo che potete riconoscere i principi fondamentali che permettono alla vostra famiglia di essere incentrata sul Salvatore. Il consiglio profetico di fare la preghiera personale e familiare ogni giorno, di studiare le scritture quotidianamente da soli e come famiglia e di tenere la serata familiare settimanalmente sono gli elementi essenziali e fondamentali per edificare una casa incentrata su Cristo. Senza queste abitudini sarà difficile trovare la pace e il rifugio dal mondo così tanto desiderati e necessari. Siate obbedienti agli insegnamenti profetici che Cristo desidera che seguiate. Non razionalizzate la felicità futura prendendo delle scorciatoie, invece di applicare i principi sicuri del Vangelo. Ricordate, le piccole cose portano a grandi cose. Le leggerezze e la noncuranza apparentemente insignificanti possono portare a grossi problemi. Ancora più importante, le abitudini semplici, buone e costanti conducono a una vita piena di abbondanti benedizioni. Voi, bambini della primaria, voi, giovani uomini e giovani donne nei programmi per i giovani, e voi, fedeli missionari che state servendo ora. State facendo molte cose in modo molto più efficace di quanto io fossi in grado di fare alla vostra età. Nella vita preterrena avete dato prova di essere fedeli, obbedienti e puri. Avete lavorato duramente per sviluppare talenti e capacità, per prepararvi ad affrontare la mortalità con coraggio, con dignità, con onore e con successo. Non molto tempo fa siete venuti sulla Terra con tutte quelle capacità eccezionali e potenzialità infinite. Eppure vi è un pericolo reale nell'ambiente che vi circonda. Il vostro grande potenziale, la vostra abilità, potrebbero essere limitati o distrutti se cedete alla contaminazione ispirata da Satana intorno a voi. Ciò nonostante, Satana non può vincere il Salvatore. La sorte di Satana è decisa. Lui sa di aver perso, ma vuole portare con sé quante più persone gli riesca. Proverà a distruggere la vostra integrità e le vostre capacità, sfruttando le vostre debolezze. Restate dalla parte del Signore e vincerete ogni volta. Vivete in un mondo in cui la tecnologia fa progressi a un ritmo sorprendente. Per molti della mia generazione è difficile tenere il passo con tutte queste innovazioni. A seconda di come viene usata la tecnologia, questi progressi possono essere una benedizione o un ostacolo. La tecnologia, quando compresa e utilizzata per scopi retti, non è una minaccia, bensì un arricchimento della comunicazione spirituale. Per esempio, molti di noi possiedono un dispositivo elettronico che può stare in una tasca. Raramente usciamo senza. Lo possiamo consultare molte volte durante il giorno. Purtroppo, questi dispositivi possono essere fonte di oscenità e di perdita di tempo. Se invece è usata con disciplina, questa tecnologia può essere uno strumento di protezione contro i mali peggiori della società. Chi l'avrebbe immaginato solo pochi anni fa che tutte le opere canoniche e anni di discorsi della conferenza generale sarebbero entrati in una tasca? Averli semplicemente in tasca non vi proteggerà, ma studiarli, meditarli e ascoltarli ogni giorno durante i momenti tranquilli migliorerà la comunicazione tramite lo spirito. Siate saggi nel modo in cui rendete la tecnologia parte della vostra vita. Segnate i passi importanti delle scritture sul vostro dispositivo e consultateli spesso. Se voi giovani esaminaste un passo delle scritture con la stessa frequenza con cui mandate SMS, in poco tempo potreste aver memorizzato centinaia di versetti. Quei versetti si dimostrerebbero una potente fonte di ispirazione e di guida tramite lo Spirito Santo nei momenti di bisogno. Fare tutto ciò che possiamo per invitare la dolce influenza ispiratrice dello Spirito Santo nella nostra vita è essenziale nel cercare di incentrare la nostra famiglia sul Salvatore. Agire con obbedienza in base ai suggerimenti ci rafforza ancora di più. Riceverete maggiore pace quando unirete i vostri sforzi per essere obbedienti al servire coloro che vi circondano. Tante persone che possiedono quelli che essi considerano essere dei miseri talenti usano questi talenti con umiltà e generosità per benedire la vita del loro prossimo. L'egoismo è la radice di grandi mali. L'antidoto per tale male è incarnato nella vita del Salvatore. Egli ci mostra come incentrare la nostra vita sul prossimo, in un servizio altruistico. Ho appreso una verità che è stata ripetuta così spesso nella mia vita da considerarla una legge assoluta. Definisce il modo in cui l'obbedienza e il servizio si collegano al potere di Dio. Quando obbediamo ai comandamenti del Signore e serviamo i Suoi figli altruisticamente, la conseguenza naturale è potere da Dio, il potere di fare più di quello che possiamo fare da soli. La nostra comprensione, i nostri talenti, le nostre capacità vengono ampliati perché riceviamo forza e potere dal Signore. Il suo potere è un elemento fondamentale nell'edificare una casa piena di pace. Quando è incentrata sul Salvatore, la vostra casa diventa un rifugio naturale non solo per la vostra famiglia, ma anche per gli amici che vivono in circostanze più difficili, poiché saranno attirati dalla serenità che vi provano. Accoglieteli nella vostra casa. Essi rifioriranno in questo ambiente incentrato su Cristo. Diventate amici degli amici dei vostri figli e siate per loro un esempio degno. Una delle più grandi benedizioni che possiamo offrire al mondo è il potere di una famiglia incentrata su Cristo, nella quale viene insegnato il Vangelo, vengono mantenute le alleanze e abbonda l'amore. Anni fa, dopo aver visitato una missione, mia moglie Jeanine mi parlò di un anziano missionario che aveva incontrato. Jeanine gli aveva chiesto della sua famiglia. Rimase sorpresa quando lui le rispose che non aveva una famiglia. Poi spiegò che alla nascita la madre l'aveva affidato alle istituzioni. Aveva trascorso l'infanzia passando da una famiglia affidataria all'altra. Da adolescente aveva ricevuto la benedizione di trovare il Vangelo. Un'amorevole famiglia del rione l'aveva aiutato ad avere la possibilità di svolgere una missione. In seguito, Jeanine chiese alla moglie del presidente di missione di quel bravo anziano missionario. Scoprì che qualche mese prima era stato nella casa della missione per qualche giorno a causa di una malattia e che durante quel periodo si era unito a loro per una serata familiare. Prima di partire per tornare sul campo, aveva chiesto al presidente di missione se alla fine della sua missione avrebbe potuto trascorrere lì ancora 2 o 3 giorni. Voleva osservare come funziona una famiglia incentrata su Cristo. Voleva poter modellare la sua famiglia secondo la loro. Fate tutto quello che potete per avere una famiglia di questo tipo. Aiutate coloro che vivono in circostanze avverse. Siate dei veri amici. Questo genere di amicizie durature è come l'asfalto che riempie le buche della vita e rende il nostro viaggio più sereno e più piacevole. L'amicizia non dovrebbe essere una risorsa usata per ottenere un vantaggio personale, ma dovrebbe essere un tesoro da apprezzare e da condividere. Accogliete nella vostra casa coloro che hanno bisogno di essere rafforzati da questo tipo di esperienza. Rivolgo queste ultime parole a coloro che amano un familiare che non sta facendo buone scelte. Questo può mettere alla prova la nostra pazienza e la nostra resistenza. Dobbiamo avere fiducia nel Signore e nei Suoi tempi, affinché possa esserci una risposta positiva alle nostre preghiere e ai nostri tentativi di soccorso. Facciamo tutto quello che possiamo per servire, per benedire e per riconoscere in modo sottomesso la volontà di Dio in ogni cosa. Esercitiamo la fede e ricordiamo che ci sono alcune cose che devono essere lasciate al Signore. Egli ci invita a mettere i nostri fardelli ai Suoi piedi. Con fede possiamo sapere che questo caro ribelle non è stato abbandonato, ma è sotto le cure di un amorevole Salvatore. Riconoscete il buono negli altri, non i loro errori. A volte il peccato ha bisogno di una certa attenzione per essere ripulito, ma concentratevi sempre sulle loro virtù. Quando vi sentite come se foste aggrappati solo a un filo sottilissimo di speranza, in realtà non è un filo, ma un'enorme corda di salvataggio che vi rafforzerà e vi solleverà. vi darà conforto affinché possiate cessare di avere paura. Sforzatevi di vivere in modo degno e riponete la vostra fiducia nel Signore. Non dobbiamo preoccuparci se non riusciamo a fare simultaneamente tutte le cose che il Signore ci ha consigliato di fare. Egli ci ha anche detto che esistono un tempo e una stagione per ogni cosa. In risposta alle nostre preghiere sincere e in cerca di guida, Egli ci dirigerà verso ciò che è importante in ogni fase della nostra vita. Possiamo imparare, crescere e diventare come Lui, un passo costante alla volta. Rendo testimonianza che vivere una vita obbediente, saldamente radicata nel Vangelo di Gesù Cristo, ci fornisce la più grande garanzia che nella nostra casa vi sia pace e che essa sia un rifugio. Vi saranno ancora molte difficoltà o dolore, ma anche nel mezzo delle avversità potremo godere di pace interiore e di profonda felicità. Attesto che l'espiazione di Gesù Cristo è la fonte di quella pace abbondante. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Recenti esperienze mi hanno fatto riflettere sulla dottrina della pace e in particolare sul ruolo di Gesù Cristo nell'aiutare ciascuno di noi a ottenere una pace personale duratura. Due eventi degli ultimi mesi mi hanno profondamente toccato. Primo, ho parlato al funerale di Emily Parker, un tesoro di 6 anni che ha perso la vita insieme ad altri 25, tra cui 19 piccoli, in una tragica sparatoria a Newtown, nel Connecticut. Ho pianto con la sua famiglia e mi sono reso conto che molti erano stati privati della pace. Nei suoi genitori, Robert e Alyssa Parker, ho trovato forza e fede. Secondo, ho incontrato migliaia di fedeli membri della Chiesa ad Abidjan, in Costa d'Avorio. Questo paese dell'Africa occidentale di lingua francese ha patito la crisi economica, un colpo di Stato militare e una recente guerra civile terminata nel 2011. Eppure può aver avuto una speciale pace in loro presenza. Spesso accadono eventi che ci tolgono la pace e acuiscono il senso di vulnerabilità. Chi può immaginare e chi può dimenticare i terribili attacchi dell'11 di settembre 2001 in diverse località degli Stati Uniti? Tali eventi ci ricordano con quanta rapidità i nostri sentimenti di pace e sicurezza possono essere distrutti. Nostro figlio maggiore e sua moglie, che era in attesa del primo figlio, vivevano a 3 isolati dal Worcester Trade Center, quando il primo aereo si è schiantato contro la torre. Sono andati sul tetto dell'edificio ed erano sconvolti di assistere a quello che ritenevano fosse una sorta di terribile incidente. Poi hanno visto il secondo impatto. Hanno capito subito che non era un incidente e hanno pensato che la parte di Manhattan fosse sotto attacco. Quando la torre sud è crollata, il loro appartamento è stato travolto dalla nube di polvere che ha ricoperto il sud di Manhattan. Confusi riguardo a ciò che avevano visto e preoccupati per eventuali altri attacchi, si sono diretti verso una zona più sicura e poi sono andati all'edificio del Palo di Manhattan, presso il Lincoln Center. Quando sono arrivati, hanno visto che decine di altri membri di Manhattan avevano preso la stessa decisione di riunirsi nel centro del palo. Hanno chiamato per farci sapere dove fossero. Ero sollevato che fossero in salvo, ma non sorpreso dal luogo in cui si trovavano. La rivelazione moderna ci insegna che i pali di Sion sono difesa e un rifugio dalla tempesta e dall'ira quando sarà riversata senza annacquamenti sulla terra. Non sono potuti tornare nel loro appartamento per più di una settimana ed erano sconvolti dalla perdita di vite innocenti, ma non hanno subito alcun danno permanente. Meditando su questi eventi, sono rimasto colpito dalla differenza dottrinale tra la pace universale o del mondo e la pace personale. Quando nacque il Salvatore, una moltitudine dell'esercito celeste lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che Egli gradisce. Tuttavia, è stato sottolineato che purtroppo, anche nel periodo di importanza eterna seguita alla nascita del Figlio di Dio, il re Erode ordinò lo sterminio degli innocenti neonati di Betlemme. Il libero arbitrio è fondamentale per il piano di felicità. Esso tiene conto dell'amore, del sacrificio, della crescita personale e delle esperienze necessarie per il nostro progresso eterno. Questo libero arbitrio tiene anche conto di tutto il dolore e della sofferenza che affrontiamo nella mortalità, anche quando sono causati da cose che non comprendiamo e dalle scelte malvagie e devastanti degli altri. La stessa battaglia in cielo è stata intrapresa a causa del nostro libero arbitrio morale ed è essenziale per comprendere il ministero terreno del Salvatore. Nel 10° capitolo del Vangelo secondo Matteo, il Salvatore incaricò i dodici e riconobbe che la sua missione non avrebbe realizzato la pace universale in questa vita. Agli apostoli fu detto di benedire con la pace le case degne che visitavano, ma furono avvertiti del fatto che sarebbero stati in mezzo ai lupi e odiati da tutti a cagione del suo nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Il versetto 34 contiene un'importante dichiarazione. Non pensate che io sia venuto a metter pace sulla terra. È chiaro che la pace universale non esisteva sulla terra durante il ministero mortale di Cristo e non esiste adesso. Nella prefazione del Signore a Dottrina Alleanze viene insegnato un certo numero di principi molto importanti. Per chi non si pente, il suo spirito, lo spirito di Cristo, dato a ogni persona che viene nel mondo, non lotterà sempre con l'uomo. Inoltre, la pace sarà tolta dalla terra. I profeti hanno dichiarato che la pace è stata davvero tolta dalla terra. Lucifero non è stato ancora legato ed esercita potere su questo dominio. Il desiderio giusto delle brave persone di ogni luogo è stato e sarà sempre la pace nel mondo. Non dobbiamo mai rinunciare a raggiungere tale obiettivo. Tuttavia, il presidente Joseph F. Smith insegnò: non esisterà mai quello spirito di pace ed amore finché l'umanità non avrà riconosciuto il messaggio di Dio e il suo potere e autorità divini. Speriamo sinceramente nella pace universale e preghiamo perché si realizzi, ma è come individui e famiglie che raggiungiamo il genere di pace che è la ricompensa della rettitudine. Questa pace è un dono promesso della missione e del sacrificio espiatorio del Salvatore. Questo principio è citato brevemente in Dottrina Alleanze. Ma imparate che chi compie opere di rettitudine riceverà la sua compensa. Sì, pace in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire. Il presidente John Taylor insegnò che la pace non è solo desiderabile, ma è il dono di Dio. La pace a cui mi riferisco non è solo una tranquillità temporanea. È una felicità profonda e duratura, è un appagamento spirituale. Il presidente Heber J. Grant descrisse così la pace del Salvatore. La sua pace allevierà le nostre sofferenze, guarirà i nostri cuori spezzati, caccerà via il nostro odio, farà nascere in noi l'amore per il prossimo, regalando calma e felicità alla nostra anima. Negli incontri avuti con i genitori di Emily Parker, la pace del Salvatore ha alleviato la loro sofferenza e li sta aiutando a fasciare il loro cuore spezzato. È degno di nota il fatto che subito dopo la sparatoria il fratello Parker ha espresso il suo perdono per il colpevole. Come disse il presidente Grant, la pace del Salvatore può cacciare via il nostro odio. Il giudizio spetta al Signore. I santi della Costa d'Avorio, durante il periodo della guerra civile del loro paese, hanno trovato pace concentrandosi sul vivere il Vangelo di Gesù Cristo, con particolare enfasi sulla genealogia e sul lavoro di tempio per i loro antenati. Tutti noi desideriamo la pace. La pace non è solo sicurezza o mancanza di guerra, di violenza, di conflitti e di contese. La pace viene dal sapere che il Salvatore sa chi siamo, sa che abbiamo fede in Lui, che Lo amiamo e che obbediamo ai Suoi comandamenti, anche e soprattutto durante le prove e le tragedie devastanti della vita. La risposta del Signore al profeta Joseph Smith nel carcere di Liberty porta sollievo al cuore. Figlio mio, pace alla tua anima. Le tue avversità e le tue afflizioni non saranno che un breve momento, e allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccelso. Ricordate, Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Per chi rifiuta Dio, non c'è pace. Tutti noi abbiamo partecipato al concilio nel cielo che prevedeva il libero arbitrio morale, sapendo che il suo abuso avrebbe causato dolore mortale e persino tragedie indicibili. Abbiamo capito che questo ci avrebbe fatto sentire arrabbiati, sconcertati, indifesi e vulnerabili, ma sapevamo anche che l'espiazione del Salvatore avrebbe vinto e compensato tutte le ingiustizie della vita terrena e che ci avrebbe portato pace. L'anziano Marion D. Hanks aveva appeso alla parete una dichiarazione di Ugo Betti: credere in Dio significa sapere che tutte le regole sono giuste e che ci saranno meravigliose sorprese. Quali sono le fonti della pace? Molti cercano la pace nelle vie del mondo, dove non l'hanno mai trovata e mai la troveranno. La pace non si trova ottenendo grandi ricchezze, grande potere, grande fame. La pace non si trova nella ricerca del piacere, nello svago, nel tempo libero. Nessuna di queste cose può, anche se ottenuta in abbondanza, creare una pace o una felicità durature. L'inno di Emma Lou Tain pone la domanda giusta. Dove trovar potrò pace e conforto quando ogni forza in me svanirà? La risposta è il Salvatore, colui che è la fonte e l'autore della pace. Egli è il principe della pace. In che modo rimaniamo vicini al Salvatore? Umiliarsi davanti a Dio, pregare sempre, pentirsi dei peccati, entrare nelle acque del battesimo con il cuore spezzato e con lo spirito contrito e diventare veri discepoli di Gesù Cristo sono esempi profondi della rettitudine che viene ricompensata con la pace duratura. Dopo che Re Beniamino ebbe pronunciato il suo toccante messaggio sull'espiazione di Cristo, la moltitudine cadde a terra. Lo Spirito del Signore scese su di loro e furono riempiti di gioia, avendo ricevuto la remissione dei loro peccati e avendo la coscienza in pace, a motivo della grandissima fede che essi avevano in Gesù Cristo. Il pentimento e la vita retta consentono di avere la coscienza in pace, che è essenziale per essere appagati. Quando si commette una trasgressione grave, per trovare la pace è necessario confessarla. Forse non esiste niente di paragonabile alla pace che deriva da un'anima tormentata dal peccato che cede i propri fardelli al Signore e reclama le benedizioni dell'espiazione. Come recita un altro amato inno della Chiesa, i miei fardelli ai piedi porrò del Santo Redentore. Il mio cuore gioisce quando mi rendo conto che oggi decine di migliaia di giovani uomini, giovani donne, missionari senior hanno accettato la chiamata di essere emissari del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Portano il Vangelo restaurato di pace al mondo, una persona e una famiglia alla volta. Un'opera di rettitudine che dona questa pace ai figli del Padre Celeste. La Chiesa è un rifugio dove i seguaci di Cristo ottengono la pace. Alcuni giovani nel mondo dicono di essere spirituali ma non religiosi. Sentirsi spirituali è un buon inizio. Tuttavia è nella Chiesa che siamo seguiti, istruiti e nutriti mediante la buona parola di Dio. Ma soprattutto è l'autorità del sacerdozio nella Chiesa che fornisce le sacre ordinanze e alleanze che uniscono le famiglie e rendono ciascuno di noi qualificato per tornare a Dio Padre e a Gesù Cristo nel Regno Celeste. Tali ordinanze portano pace perché sono alleanze fatte con il Signore. I templi sono i luoghi in cui si svolgono molte di queste sacre ordinanze e sono una fonte di rifugio tranquillo dal mondo. Anche chi visita i giardini del Tempio o partecipa alla sua apertura al pubblico prova questa pace. Un'esperienza che mi è rimasta particolarmente in mente è l'apertura al pubblico del Tempio delle Figi. Vi erano stati sconvolgimenti politici durante i quali i ribelli avevano bruciato e saccheggiato il centro di Suva, avevano occupato il Parlamento e tenuto in ostaggio i legislatori. Il paese era sotto la legge marziale. L'esercito diede alla Chiesa l'autorizzazione limitata a riunire le persone per l'apertura al pubblico e a un gruppo ristretto per la dedicazione. I membri, come congregazione, furono esclusi dall'invito per motivi legati alla loro sicurezza. È stata l'unica dedicazione, dopo quella originale del Tempio di Nauvoo, tenuta in circostanze particolarmente difficili. Una delle persone invitate all'apertura al pubblico era una deliziosa donna indù di discendenza indiana, un membro del Parlamento che era inizialmente tra gli ostaggi, ma che era stata rilasciata perché donna. Nella Sala Celeste, liberata dai tumulti del mondo, scoppiò letteralmente in lacrime, mentre esprimeva la sensazione di pace che l'aveva travolta. Aveva sentito lo Spirito Santo che la confortava e le rendeva testimonianza della natura sacra del Tempio. Il Salvatore, la fonte della vera pace, seppur provato dalla vita, grazie all'espiazione del Salvatore e alla sua grazia, chi vive rettamente sarà ricompensato con la pace personale. Nell'intimità dell'ambiente in cui fu celebrata la Pasqua, il Salvatore promise ai suoi apostoli che sarebbero stati benedetti con il Consolatore, lo Spirito Santo, e quindi pronunciò queste importanti parole: «Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà». Poi, subito prima della sua preghiera intercessoria, «Ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo». Eliza Arnault descrisse questo concetto splendidamente. «In lode a Dio leviamo i cuori. Egli la speme nostra è. Se il mondo vaga nell'error, rifugio dolce in lui v'è». Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
brothers and sisters, in gratitude.
Fratelli e sorelle, in gratitudine. Ora, fratelli e sorelle, sono un 70. I 70 sono chiamati a diffondere la parola del Signore come la ricevono, dagli apostoli, dai profeti e dallo Spirito, e a essere dei testimoni speciali del nome di Cristo, predicando il Vangelo in tutto il mondo ed edificando la Chiesa, regolandone gli affari. Sono cresciuto in una fattoria vicino a Burley, nell'Idaho, e sono un vero ragazzo di campagna. In quanto tale ho imparato a lavorare. Se non si semina, non si raccoglie. A lavorare con giudizio. Se si irriga e si concima, si raccoglie di più. L'importanza del tempismo. Se non semini al momento giusto, una gelata precoce può distruggere il raccolto. Fare ciò che deve essere fatto a prescindere da quanto sia piacevole, preferibile o conveniente. La mucca si munge quando ha bisogno di essere munta, non quando vogliamo noi. A essere diretto. Con il bestiame e i macchinari non si ha il tempo di menare il camperlaia o di preoccuparsi di non urtare le persone troppo suscettibili. A questo proposito, servendo un po' ovunque nella chiesa, ho chiesto spesso: preferite che sia diretto o vi indori la pillola? Di norma i santi hanno preferito che fossi diretto, perciò lo sarò anche oggi. Infine, come ragazzo di campagna dell'Idaho, ho imparato ad attenermi a ciò che è essenziale. Niente è più essenziale per tutti noi e per la nostra dottrina dei principi contenuti nel primo articolo di fede. Noi crediamo in Dio, Padre Eterno, e in Suo Figlio Gesù Cristo, e nello Spirito Santo. Per di più, Egli è il nostro Padre Celeste, che ci conosce, ci ama e vuole che torniamo a Lui. Gesù è il nostro Salvatore e Redentore, che mediante l'espiazione ha reso certa la nostra vittoria sulla morte e ha reso possibile che noi ricevessimo l'esaltazione e la vita eterna. Lo Spirito Santo è il nostro Consolatore, Rivelatore, Insegnante, Testimone e Guida. Pensateci, fratelli e sorelle, non siamo orfani spirituali, noi non siamo soli. Quali sono i vantaggi nell'avere dei genitori e nel non essere orfani? Possiamo imparare da loro, giovarci della loro esperienza, evitare pericoli nascosti grazie ai loro avvertimenti e comprendere meglio le cose grazie alla loro maggiore conoscenza. Possiamo non sentirci persi, confusi, ingannati o inadeguati. Questo è specialmente vero con il nostro Padre Celeste, che ci ha insegnato e mostrato non semplicemente un modo, ma il modo. Infatti, Dio conosce il modo in cui vivere, amare, aiutare, pregare, interagire con gli altri, dirigere, sposarsi, crescere i figli, imparare, sapere la verità, condividere il Vangelo e così via. Oltre alle scritture vi sono altre fonti importanti in cui scoprire la maniera del Signore, come siete fedeli e per la forza della gioventù, insegnamenti dei profeti e degli apostoli viventi. Per esempio, nelle scritture, ad esempio, egli ha dichiarato: «Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Uno dei mali di questi ultimi giorni è che ognuno cammina per la sua via. In Proverbi veniamo ammoniti di non stimarci savi da noi stessi e di non appoggiarci al nostro discernimento. Ci è stato insegnato che se facciamo le cose nella maniera del Signore, Egli è impegnato a benedirci e noi abbiamo diritto alle sue promesse. Ma se non facciamo la sua maniera, non abbiamo alcuna promessa. Il Signore mise a confronto la sua maniera con la nostra mentre istruiva il profeta Samuele, dopo averlo mandato a cercare un nuovo re. Ma l'Eterno disse a Samuele: non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato, giacché l'Eterno non guarda quello a cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda il cuore. Perfino quando si tratta del desiderio di aiutare poveri e bisognosi, il Signore ci sostiene, ma ci avverte. Deve esserci necessariamente bisogna necessariamente fare alla mia maniera, altrimenti pur cercando di aiutarli potremo in realtà far loro del male. Il Signore ci ha insegnato che dobbiamo sviluppare l'autosufficienza. Anche quando possiamo aiutare le persone, non dobbiamo dare o fare per loro ciò che esse possono e devono fare da sole, perché ovunque sia fatto così, il mondo ha conosciuto i mali dell'assistenzialismo. Dio sa veramente cos'è meglio per noi. Consideriamo altri esempi. Il Signore ha un modo per fare lavoro missionario, codificato nelle scritture e in predicare il mio Vangelo, e messo in opera in base alla guida dello Spirito. Il Signore ha il suo modo, o il modo per amare. Il mondo dice che quello che conta è che due persone si amino. Il nostro Padre Celeste ci insegna che questo è importante, ma aggiunge che vi sono un tempo e un modo consentiti per esprimere questo amore. A Joseph Smith furono insegnate fin da giovane le vie del Signore. Quando gli fu chiesto come riuscisse a guidare la Chiesa, spiegò che insegnava i giusti principi e lasciava che i membri si governassero da soli. Ci è stato insegnato spesso che dobbiamo fiorire dove siamo piantati. Eppure a volte siamo tentati di trasferirci in qualche altro posto, pensando che i nostri figli avranno più amici e quindi migliori programmi per i giovani. Fratelli e sorelle, crediamo davvero che per la salvezza dei nostri figli la zona in cui viviamo sia un fattore cruciale? Gli apostoli e i profeti ci hanno insegnato più volte che ciò che accade all'interno della famiglia è molto più importante di ciò che accade all'esterno. Come alleviamo i nostri figli è più importante di dove li alleviamo. Vi sono altri fattori da considerare quando decidiamo dove abitare e fortunatamente il Signore ci guiderà se cerchiamo la sua conferma. Un'altra domanda è: dove c'è bisogno di noi? Ho servito per 16 anni nella presidenza del Palo di Houston, Texas North. Durante quegli anni molte persone si trasferirono in quella zona. Spesso ricevevamo la telefonata di qualcuno in procinto di trasferirsi che chiedeva quale fosse il rione migliore. Solo una volta in 16 anni qualcuno chiamò per chiedere: quale rione ha bisogno di una brava famiglia? Dove potremmo essere utili? Nei primi anni della Chiesa, il presidente Brigham Young e gli altri chiamavano i fedeli a recarsi in una certa località per stabilirvi la Chiesa. È incredibile, ma anche adesso abbiamo ovunque molti membri devoti che andrebbero in qualsiasi posto il profeta chiedesse loro di andare. Ci aspettiamo veramente che il presidente Monson dica personalmente a più di 14 milioni di membri dove c'è bisogno della nostra famiglia? La maniera del Signore è che noi prestiamo ascolto ai nostri dirigenti, comprendiamo i principi giusti e ci governiamo da soli. Con tutto ciò che sta accadendo oggi nella Chiesa, e poiché il Signore sta accelerando la sua opera sotto ogni aspetto, è di importanza ancora più vitale che tutto venga fatto nella maniera del Signore. Per quanto riguarda in modo particolare l'opera di salvezza, sappiamo che con il dono di suo Figlio egli ha preparato una via più eccellente. La dottrina di Cristo è la via. Non c'è nessun'altra via e nessun altro nome dato sotto i cieli per il quale l'uomo possa essere salvato nel regno di Dio. Vedere tante persone nel mondo di oggi vivere nella confusione o, peggio, vagare lungo sentieri pericolosi e soffrire per le conseguenze di scelte sbagliate che si potevano evitare mi fa desiderare di esclamare come Alma: «Oh, fossi io un angelo e potessi vedere esaudito il desiderio del mio cuore e poter andare e parlare con la tromba di Dio con una voce da scuotere la terra e gridare il pentimento a ogni popolo. Sì, proclamerei a ogni anima il piano di redenzione, affinché si pentano e vengano al nostro Dio, affinché non vi sia più dolore su tutta la faccia della terra». Attesto, ancora una volta, che il Signore conosce la maniera. Il nostro Padre Celeste ci conosce, ci ama e vuole aiutarci. Egli sa come aiutarci nel modo migliore. Non siamo orfani spirituali. Il nostro Salvatore Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. La sua maniera è basata sulle verità eterne e ci conduce alla pace in questo mondo e alla vita eterna nel mondo a venire. Di questo rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il ministero terreno del Salvatore si era compiuto. Le sue sofferenze nel Getsemani e sulla croce erano terminate. Nel primo capitolo di Atti leggiamo che dopo la sua resurrezione egli aveva continuato a servire per 40 giorni, facendosi vedere dagli apostoli e ragionando delle cose relative al regno di Dio. Disse loro: «Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino alle estremità della terra». Subito dopo, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto dal cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo». Il Signore avrebbe veramente fatto ritorno con la sua seconda venuta, ma nel frattempo il Vangelo di Gesù Cristo doveva giungere alle estremità della terra. Nel Vangelo di Matteo apprendiamo dello speciale mandato ricevuto dagli apostoli di portare il Vangelo a tutte le nazioni. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo». Agli inizi della Chiesa, nel meridiano dei tempi, il Vangelo venne predicato soltanto al casato di Israele. Poi, a Pietro, l'apostolo più anziano, pervenne la rivelazione che era giunto il momento di portare il Vangelo anche ai gentili, oltre che agli israeliti. Il 10° e 11° capitolo di Atti ci aiutano a capire con quali modalità e secondo quale schema fu fatto sapere ai dirigenti presiedenti e a tutti i membri che la Chiesa doveva essere propagata a un numero maggiore di figli di Dio. Per mezzo del centurione Cornelio, che era un gentile e un uomo retto, il Signore fece comprendere a Pietro che il Vangelo doveva arrivare ai gentili, un concetto nuovo ed estraneo ai santi di allora. La rivelazione che portò a tale cambiamento nella vita della Chiesa giunse a Pietro, l'apostolo più anziano. Sappiamo che da quel momento il Vangelo si diffuse rapidamente tra le nazioni dei gentili. Un esempio dell'espansione della Chiesa in quei giorni fu la conversione di Paolo, che divenne il grande apostolo dei gentili. Egli ebbe una visione lungo la via di Damasco, nella quale vide una luce e udì una voce, si pentì dei suoi peccati, fu chiamato da Dio e in seguito diventò un potente predicatore del Vangelo di Gesù Cristo. Ora, spostiamoci avanti nel tempo di 1800 anni, fino al tempo della restaurazione del Vangelo, ossia la restaurazione di tutte le cose prima della seconda venuta. Attesto che tramite il profeta Joseph Smith la Chiesa è stata restaurata e che continua a progredire sotto la direzione della prima presidenza e del quorum dei 12 apostoli. Il loro mandato di portare il Vangelo alle nazioni è lo stesso che ricevettero gli antichi apostoli. Dal giorno della sua organizzazione nel 1830, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è avanzata costantemente nel mondo, di nazione in nazione, di cultura in cultura e di popolo in popolo, secondo i tempi voluti dal Signore. Nel 1978, seguendo lo schema stabilito secondo il quale la rivelazione perviene all'apostolo più anziano, che allora era il presidente Spencer W. Kimball, giunse la rivelazione che consentiva a tutti i maschi degni di tutto il mondo di ricevere il sacerdozio e di assistere la propria famiglia e altri a ricevere ogni benedizione connessa al Vangelo restaurato. Questa volta non era solo un numero maggiore, ma erano tutti i figli di Dio sulla terra a poter godere di tutte le benedizioni del Vangelo. Per il regno di Dio sulla terra, ciò fu perfettamente in linea con l'avvicinarsi della seconda venuta. Io ero appena stato chiamato come presidente di missione e con la sorella Dixon e la nostra famiglia stavamo per partire per il Messico, quando l'anziano Richard G. Scott, allora membro dei 70, mi disse della proclamazione di questa rivelazione speciale. Ricordo che mentre me ne parlava, i miei occhi si riempirono di lacrime. Ero indescrivibilmente felice, perché sapevo che era la cosa giusta e che era arrivato il momento che tutta l'umanità avesse accesso a tutte le ordinanze, alleanze e benedizioni del Vangelo. Questo succedeva 34 anni fa, quando ancora non sapevo che avrei passato molti anni del mio ministero come 70 nell'area Africa Ovest della Chiesa, in mezzo a un popolo credente e fedele, la cui vita è stata cambiata dalla rivelazione sul sacerdozio del 1978. La sorella Dixon e io abbiamo vissuto lì per 4 anni ed è stata un'esperienza meravigliosa che ci ha profondamente cambiati. Le persone dell'Africa occidentale credono in Dio, non provano nessuna vergogna nel parlare agli altri di ciò in cui credono e sanno essere dirigenti davvero molto capaci. Si stanno unendo alla Chiesa centinaia e pressoché ogni settimana in qualche parte dell'Africa Ovest vengono creati un paio di rioni o rami, quasi sempre con dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie, tutti africani. Vorrei tanto che poteste unirvi ai santi del Tempio di Aba in Nigeria o di Accra in Ghana per constatare il loro impegno e fare la conoscenza delle presidente di tempio completamente africane. O che poteste conoscere i 70 di aree africani che sono seduti qui con noi oggi al centro delle conferenze, che sono avvocati, professori e uomini d'affari. O che poteste conoscere di persone dirigenti dei pali e dei rioni africani con le loro famiglie. In Africa, partecipare a una lezione della scuola domenicale, di un'ausiliaria o del sacerdozio, è un'esperienza sacra in cui si seguono i corsi di studio della Chiesa e il Vangelo viene compreso, insegnato e appreso tramite lo Spirito. Il Vangelo in Africa giunge a persone felici, che non danno troppa importanza alle apparenze, come fanno invece molti in Occidente. Non aspirano a possedere una grande quantità di beni materiali. È stato detto degli africani che hanno pochissimo di ciò che conta di meno e moltissimo di ciò che conta di più. Non sono molto attirati dalle case enormi o dalle auto di lusso, ma hanno un grande interesse nel conoscere il loro Padre Celeste e suo Figlio Gesù Cristo e nell'avere una famiglia eterna. Come risultato naturale della loro fede, il Signore li sta elevando sotto molti aspetti importanti. Conoscendoli, non c'è da meravigliarsi che stiano diventando una parte così rilevante dell'espansione della Chiesa di Gesù Cristo negli ultimi giorni. Come Daniele, il profeta dell'Antico Testamento, che vide il regno di Dio negli ultimi giorni avanzare fino alle estremità della terra, come la pietra che è staccata dalla montagna senza opera di mano, rotolare finché avrà riempito la terra intera. È giusto considerare i nostri meravigliosi fratelli e sorelle africani parte importante dell'adempimento di questa profezia e vedere che le rivelazioni che hanno portato a questo sono giunte mediante lo schema stabilito dal Signore. Rendo testimonianza che il Padre Celeste ama tutti i suoi figli, che Gesù è il Cristo e che il Vangelo è a disposizione di tutti, viventi e defunti, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
My message addresses a fundamental question.
Il mio discorso ha per tema una domanda fondamentale dalle ripercussioni rilevanti. Perché la legge di castità è così importante? Prego che lo Spirito confermi la verità dei principi che evidenzierò. L'importanza della castità può essere compresa solo considerando nella sua interezza il piano di felicità del Padre per i suoi figli. Tutti gli esseri umani, maschi e femmine, sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato figlio o figlia di spirito e di genitori celesti e possiede una natura e un destino divini. Prima di venire sulla terra, vivevamo con Dio quali suoi figli di spirito. Il piano del Padre permette ai suoi figli e figlie di spirito di ricevere un corpo, di fare esperienze terrene e progredire verso l'esaltazione. Il nostro corpo ci consente di vivere esperienze che per varietà, profondità e intensità non sarebbero state possibili nello stato preterreno. Il corpo fisico arricchisce i nostri rapporti con gli altri, la nostra capacità di riconoscere e di agire in base alla verità e la nostra capacità di obbedire ai principi e alle ordinanze del Vangelo. Nella mortalità sperimentiamo tenerezza, amore, dolcezza, felicità, tristezza, dolore e menomazioni fisiche che ci preparano per l'eternità. Ci sono lezioni che dobbiamo imparare ed esperienze che dobbiamo fare, come dicono le Scritture, secondo la carne. Dopo che la terra fu creata, Adamo fu posto nel giardino di Eden. È significativo che Dio abbia detto che non era bene che l'uomo fosse solo e che Eva sia diventata la moglie di Adamo e un aiuto per lui. Per realizzare il piano di felicità era necessaria l'ineguagliabile combinazione delle caratteristiche spirituali, fisiche, mentali ed emotive sia dell'uomo che della donna. D'altronde, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. L'uomo e la donna sono stati creati perché imparino, si rafforzino, si benedicano e si completino a vicenda. I mezzi mediante i quali viene creata la vita terrena sono stati stabiliti divinamente. Il primo comandamento che Dio dette ad Adamo ed Eva riguardava il loro potenziale di genitori come marito e moglie. Tale comandamento è ancora valido. Il matrimonio tra uomo e donna è il canale attraverso cui gli spiriti preterreni giungono qui sulla terra. L'astinenza sessuale prima del matrimonio e la completa fedeltà dopo il matrimonio proteggono la santità di questo sacro canale. Il potere di procreare ha un grande valore spirituale. Il cattivo uso di questo potere mina gli scopi del piano del Padre e anche della nostra esistenza mortale. Il Padre Celeste e il suo benamato figliolo sono creatori e ci hanno affidato una porzione del loro potere di procreare. Le direttive per usare correttamente la capacità di generare la vita sono elementi essenziali nel piano del Padre. L'opinione che abbiamo e l'uso che facciamo di questo potere determinerà in larga misura la nostra felicità qui sulla terra e il nostro destino nell'eternità. L'anziano Dallin Oaks ha spiegato: il potere di creare la vita sulla terra è il più nobile potere che Dio abbia concesso ai suoi figli. Il suo uso è imposto nel primo comandamento, ma fu dato un altro importante comandamento per proibirne l'abuso. L'enfasi che noi diamo alla legge della castità è spiegata dalla nostra conoscenza dello scopo dei nostri poteri di procreare nel mandare a compimento il piano di Dio. Fuori dell'ambito coniugale, ogni uso del potere di procreare è in un grado o nell'altro una degradazione peccaminosa e una perversione del più divino attributo degli uomini e delle donne. La Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, osserva un'unica, immutabile norma. I rapporti intimi sono accettabili solo tra un uomo e una donna all'interno del vincolo del matrimonio stabilito da Dio. Tali rapporti non si possono ridurre a una curiosità da appagare, a un appetito da soddisfare o a un intrattenimento di cui godere egoisticamente. Non sono un trofeo da conquistare o un atto da compiere. Sono la più alta espressione in questa vita della nostra natura e del nostro potenziale divini. È un mezzo per rafforzare il legame tra marito e moglie. Abbiamo la benedizione di essere liberi di fare le nostre scelte morali basandoci sul nostro retaggio divino di figli di Dio e non sui costumi sessuali o sulle filosofie del mondo. L'uomo naturale, descritto da Re Beniamino, è presente in ognuno di noi. L'uomo o la donna naturale non si pente, è carnale, è sensuale, è permissivo e immoderato, presuntuoso ed egoista. Come disse il presidente Spencer Kimball, l'uomo naturale è l'uomo terreno che ha permesso alle passioni di soffocare le tendenze spirituali. Per contro, l'uomo o la donna di Cristo è spirituale e controlla tutte le passioni, è misurato e sobrio, benevolo e altruista. Gli uomini e le donne di Cristo si tengono stretti alla parola di Dio, dimenticano se stessi, prendono su di sé la sua croce e si spingono innanzi sul sentiero della fedeltà, dell'obbedienza e della dedizione al Salvatore e al suo Vangelo. Come figli di Dio abbiamo ereditato qualità divine. Tuttavia, viviamo in un mondo decaduto. Gli elementi dei quali il nostro corpo è stato creato sono decaduti e esposti al peccato, alla corruzione e alla morte. Attraverso il nostro corpo fisico subiamo in modo più diretto gli effetti della caduta di Adamo e delle sue conseguenze spirituali e temporali. Siamo esseri duali, poiché il nostro spirito, che è la parte eterna di noi, è racchiuso nel corpo fisico che è soggetto alla caduta. Come Gesù fece notare all'apostolo Pietro, ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole. La natura della prova terrena si può riassumere nella domanda: seguirò le inclinazioni dell'uomo naturale oppure cederò ai richiami del Santo Spirito? Mi spoglierò dell'uomo naturale e mi santificherò mediante l'espiazione di Cristo? Questa è la nostra prova. Ogni appetito, ogni desiderio, ogni inclinazione e pulsione dell'uomo naturale possono essere vinti grazie all'espiazione di Gesù Cristo. Veniamo sulla terra per sviluppare caratteristiche divine e imparare a controllare tutte le passioni della carne. Il piano del Padre ha lo scopo di offrire guida ai suoi figli, di aiutarli a raggiungere la felicità e riportarli a casa da Lui, con corpi risorti ed esaltati. Il Padre Celeste desidera che viviamo insieme nella luce e che siamo pieni di speranza. Al contrario, Lucifero lavora per rendere i figli di Dio confusi e ostacolare il loro progresso eterno. L'obiettivo principale del Padre delle menzogne è farci diventare infelici come Lui. Lucifero vuole farci ritrovare soli, nel buio e senza speranza. Satana non cessa di cercare di distorcere gli elementi più importanti del piano del Padre. Egli non possiede un corpo e il suo progresso eterno si è arrestato. Come lo scorrere dell'acqua di un fiume viene fermato da una diga, così il progresso dell'avversario è impedito dalla mancanza di un corpo fisico. A causa della sua ribellione, Lucifero si è negato le benedizioni della vita terrena e le esperienze rese possibili da un corpo di carne e ossa. Non può apprendere le lezioni che solo gli spiriti incarnati possono apprendere. Non sopporta la realtà della risurrezione dell'intera umanità. Uno dei significati scritturali della parola dannato è illustrato nella sua incapacità di progredire e diventare come il Padre Celeste. Poiché avere un corpo è cruciale nel piano del Padre per il nostro sviluppo spirituale, Lucifero cerca di frustrare il nostro progresso tentandoci a usare il nostro corpo in modo improprio. L'avversario, che è infelice perché non ha un corpo, ci induce a condividere la sua infelicità, spingendoci a usare impropriamente il nostro corpo. Lo strumento che egli non possiede diventa proprio il principale bersaglio dei suoi tentativi di attirarci verso la distruzione spirituale. Violare la legge di castità è un peccato grave, è un abuso del nostro tabernacolo di carne. Per coloro che conoscono il piano di salvezza, L'uso improprio del corpo è un atto di ribellione, è un rinnegamento della nostra identità di figli di Dio. Se allunghiamo lo sguardo all'eternità, riconosciamo che l'ingannevole compagnia dell'avversario è temporanea e vuota. Alma consigliò il figlio Shiblon di tenere a freno le sue passioni affinché potesse essere pieno di amore. Disciplinare l'uomo naturale che è in noi ci permette di provare un amore assai più ricco, più profondo e duratoro per Dio e i suoi figli. L'amore cresce quando ci manteniamo retti e diminuisce quando cediamo alle tentazioni. Il presidente Marion Romney dichiarò: «Non conosco benedizione più desiderabile di quella promessa ai puri e ai virtuosi». Gesù parlò di ricompense specifiche per le diverse virtù, ma a mio avviso riservò la più grande ai puri di cuore, perché essi, egli disse, vedranno il Dio, e non soltanto essi vedranno il Signore, ma si sentiranno a loro agio alla sua presenza. Ecco la promessa del Salvatore. La virtù adorni i tuoi pensieri senza posa. Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio. Abbiamo anche la promessa che se seguiremo il sentiero della virtù, lo Spirito Santo sarà nostro compagno costante. Osservare la legge di castità richiama una delle benedizioni più grandi che possiamo ricevere nella mortalità: la sicurezza spirituale dinanzi a familiari, amici, membri della Chiesa e, in ultimo, al Salvatore. Il nostro desiderio di appartenenza viene soddisfatto in rettitudine quando camminiamo nella luce, pieni di speranza. Alcuni di voi devono pentirsi di peccati sessuali o di altra natura. Il Salvatore è indicato come il grande medico, e questo titolo ha un significato tanto simbolico quanto letterale. Conosciamo il dolore che si prova quando ci feriamo fisicamente. Quando sentiamo dolore, cerchiamo sollievo e siamo grati per le cure che ci aiutano ad alleviare le nostre sofferenze. Considerate il peccato come una ferita spirituale che causa senso di colpa, o come descritto da Alma, rimorso di coscienza. Il senso di colpa sta al nostro spirito come il dolore sta al nostro corpo. Ci segnala pericolo e ci protegge da ulteriori danni. Dall'espiazione del Salvatore fluisce un balsamo lenitivo che guarisce le nostre ferite spirituali e rimuove il senso di colpa. Questo balsamo può essere applicato solo in virtù dei principi della fede nel Signore Gesù Cristo, del pentimento e dell'obbedienza costante. Il pentimento sincero porta pace di coscienza, guarigione spirituale e rinnovamento. Il vostro vescovo o presidente di ramo è l'assistente del medico spirituale ed è autorizzato ad aiutarvi nel processo di pentimento e guarigione. Ricordate che la durata e l'intensità del pentimento devono corrispondere alla natura e alla gravità dei peccati commessi, specialmente per i santi degli ultimi giorni che sono sotto sacra alleanza. Ferite spirituali gravi richiedono cure intensive e tempo per guarire completamente. La dottrina di cui ho parlato sembrerà antiquata e fuori moda a molti. In un mondo che si fa beffe della santità della procreazione e sminuisce il valore della vita umana. Ma la verità del Signore non dipende dalle mode, dall'esito dei sondaggi. Vi prometto che l'obbedienza alla legge di castità accrescerà la nostra felicità e ci permetterà di progredire nell'eternità. La castità e la virtù sono sempre stati e saranno sempre più care e più preziose sopra ogni cosa. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato questo pomeriggio per la splendida musica che è stata fornita dal coro e dai studenti della Brigham Young University. Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, ora di Salt Lake City. Domattina la trasmissione del coro del tabernacolo avrà luogo dalle 9.30 alle 10, ora di Salt Lake City. Dopo la sessione seguirà la sessione della domenica mattina. Abbiamo ora il piacere di ascoltare l'anziano Russell M. Nelson del coro dei 12 apostoli. Dopo il suo discorso il coro canterà Più forza tu dammi. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano J. Deon Cornish dei 70.
Cari fratelli e sorelle, unisco la mia voce a quella del presidente Thomas S. Monson e di altri nel lodare coloro che hanno risposto all'appello profetico di avere più missionari degni. Un'ondata senza precedenti di entusiasmo per il lavoro missionario sta colpendo tutta la terra. Dallo storico annuncio dello scorso ottobre fatto dal presidente Monson, migliaia di anziani, di sorelle e di coppie sono state chiamate e molti altri si stanno preparando. Ora riceviamo domande come: che cosa faremo con tutti questi missionari? La risposta è semplice: faranno ciò che i missionari hanno sempre fatto. Predicheranno il Vangelo. Saranno una benedizione per i figli dell'Iddio Onnipotente. Un numero sempre maggiore tra voi, giovani uomini e giovani donne, cavalcherà quest'onda cercando di essere degno di ricevere una chiamata in missione. La considerate un'onda di verità e di rettitudine. Scorgete l'opportunità di essere sulla cresta di quell'onda. Voi adolescenti seguite appieno il nuovo corso di studio e vi insegnate l'un l'altro la dottrina di Gesù Cristo. Ora è il momento di prepararvi a insegnare agli altri la bontà di Dio. Giovani uomini e giovani donne, la vostra istruzione è sempre importante per noi, per voi e per Dio. Quando è possibile, se desiderate frequentare l'università dopo la missione, vi incoraggiamo a fare domanda presso l'istituzione da voi scelta prima di iniziare la missione. Molte istituzioni universitarie concedono un periodo di differimento di 18 o 30 mesi ai futuri missionari. Questo permetterà a voi, anziani e sorelle, di servire senza preoccuparvi di dove andrete all'università. Siamo molto grati ai dirigenti delle istituzioni che rendono possibile tale programmazione. Voi, genitori, insegnanti e altri, cavalcate l'onda preparando la generazione nascente a essere degna del servizio missionario. Nel frattempo, le vostre vite esemplari susciteranno l'interesse di amici e vicini. Siate pronti a rispondere a coloro che vi chiedono perché vivete in un certo modo. Siate pronti a dare una motivazione per la speranza e per la gioia che vedono in voi. Quando arrivano queste domande, potete rispondere dicendo: chiediamo ai missionari. Loro possono aiutarci. E se lo desideri, io sarò al tuo fianco mentre i missionari risponderanno e insegneranno. Voi, adulti, cavalcate l'onda contribuendo alla preparazione spirituale, fisica e finanziaria dei futuri missionari. Mettere delle monetine nel salvadanaio diventerà normale. Voi, coppie senior, programmate il giorno in cui potrete andare in missione. Saremo estremamente grati per il vostro servizio. Fino ad allora, forse qualcuno di voi potrà mandare qualche soldo in missione, contribuendo al fondo missionario generale come suggerito dal presidente Monson. Un numero sempre crescente di uomini selezionati con le loro care mogli cavalca l'onda quando viene chiamato a presiedere alle missioni della Chiesa. Rendendo quel servizio
essi plasmano il destino delle generazioni presenti e future. I presidenti di missione detengono le chiavi della responsabilità relativa al benessere, alla sicurezza e al successo dei loro missionari. Dopo essersi consultato con i presidenti di palo e di distretto della sua missione, ogni presidente di missione assegna dei missionari a servire in pali, in rioni e in rami specifici. I presidenti di palo e i vescovi cavalcano l'onda quando dedicano ore e ore a intervistare i futuri missionari. Questi dirigenti del sacerdozio detengono le chiavi della responsabilità per il lavoro missionario nella loro unità e ispirano i membri a prendervi parte. I fratelli e le sorelle di ogni consiglio di rione stanno iniziando a cavalcare l'onda. Il dirigente del lavoro missionario di rione fa parte di quel consiglio. Vorrei parlare specificamente a ciascuno di voi che siete dirigenti del lavoro missionario di Rione. Siete stati chiamati dal vostro vescovo a dirigere il lavoro missionario nel Rione. Alcuni di voi hanno talmente tanto successo che è stato chiamato anche un assistente ad aiutarvi. Insieme ad altri del consiglio di Rione, voi individuate i membri meno attivi, le famiglie che appartengono parzialmente alla Chiesa e le persone interessate. Vi incontrate regolarmente con i missionari a tempo pieno, consigliate e aiutate i missionari. Vi prego di riempire le loro agende con opportunità di insegnamento mirate e significative. Questa è una vostra responsabilità. Il vostro ruolo è davvero essenziale per il successo di quest'opera. Se voi cavalcate l'onda con fede e entusiasmo, anche altri lo faranno. Voi, dirigenti del lavoro missionario di Rione, siete il collegamento tra membri e missionari in questa sacra opera di salvezza dei figli di Dio. Anche i nostri amici e i nostri vicini che non sono della nostra fede e che pongono delle domande possono cavalcare l'onda. Noi li incoraggiamo a tenere quanto di buono e di vero c'è nella loro vita e li invitiamo a riceverne ancora di più, in particolare la gloriosa verità che grazie al piano eterno di Dio le famiglie possono stare insieme per sempre. Quest'onda di verità e di rettitudine è meravigliosa. Non è opera dell'uomo. Proviene dal Signore, che ha detto: io affretterò la mia opera a suo tempo. Quest'onda era forzata da un annuncio divino fatto 193 anni fa. Era composto soltanto da 7 parole. Questo è il mio figlio diletto. Ascoltalo. Pronunciato dall'Onnipotente, questo annuncio fece conoscere a un giovane Joseph Smith il Signore Gesù Cristo. Quelle 7 parole dettero inizio alla restaurazione del suo Vangelo. Perché? Perché il nostro Dio vivente è un Dio d'amore. Egli vuole che i suoi figli conoscano Lui e colui che ha mandato, Gesù Cristo. Vuole che i suoi figli ottengano l'immortalità e la vita eterna. Per questo scopo glorioso, i nostri missionari insegnano la restaurazione. Loro sanno che circa 2000 anni fa il Signore stabilì la sua Chiesa. Dopo la sua crocifissione e la morte dei suoi apostoli, gli uomini cambiarono la Chiesa e la sua dottrina. Poi, dopo generazioni di oscurità spirituale, come predetto dai profeti precedenti, il Padre Celeste e Gesù Cristo restaurarono la Chiesa, la sua dottrina e la sua autorità del sacerdozio. Grazie a questa restaurazione, la conoscenza e le ordinanze essenziali per la salvezza e l'esaltazione sono di nuovo disponibili a tutti. Fondamentalmente, l'esaltazione consente a tutti noi di dimorare con le nostre famiglie alla presenza di Dio e di Gesù Cristo per sempre. Non riesco a parlare della restaurazione senza trasporto.
Questo fatto storico è assolutamente magnifico. È incredibile. Toglie il fiato. Non è meraviglioso che dei messaggeri celesti siano venuti per conferire autorità e potere a quest'opera? Il nostro Padre Eterno e Gesù Cristo sono apparsi molteplici volte al profeta Joseph Smith. Sotto la loro direzione sono venuti altri messaggeri celesti, ognuno con uno scopo specifico. Ad esempio, l'angelo Moroni ha rivelato il libro di Mormon, Giovanni Battista ha restaurato il sacerdozio di Aaron, Pietro, Giacomo e Giovanni hanno restaurato il sacerdozio di Melchisedec, Mosè ha conferito le chiavi del raduno di Israele, Elias ha conferito le chiavi della conoscenza di Abramo, Elia ha restaurato le chiavi dell'autorità di suggellamento. Inoltre, la restaurazione ha aggiunto la conoscenza che i santi avevano anticamente. Il Signore ha fornito un nuovo libro di scritture. Alla Sacra Bibbia ha aggiunto il libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Esso riporta le profezie e il ministero del Signore risorto ai popoli delle antiche Americhe. Spiega il grande piano di felicità di Dio, il piano di salvezza. Il libro di Mormon è totalmente in armonia con la Bibbia. Entrambi gli scritti sacri confermano la veridicità del Vangelo di Gesù Cristo e l'importanza della sua espiazione. La restaurazione adempie molte profezie bibliche. Per esempio, Isaia profetizzò che la casa del Signore sarebbe stata costruita sulla vetta dei monti. L'esodo dei pionieri mormoni verso le montagne dell'Ovest americano rappresentano questo ammonimento con sacrificio, questo adempimento con sacrificio e fede. Predisse anche che Dio avrebbe compiuto maraviglie su maraviglie. Queste si stanno compiendo con la sacra opera del nostro crescente esercito di missionari. Gli insegnamenti dell'Antico Testamento sulla decima sono stati restaurati. Di conseguenza, più pagatori di decima sono benedetti grazie alla loro obbedienza. I riferimenti a Melchisedec sono chiariti dalle scritture della restaurazione. Le profezie secondo le quali il legno di Giuseppe, il libro di Mormon, e il legno di Giuda, la Bibbia, sarebbero stati uniti nella mano di Dio, ora si sono adempiute. La restaurazione chiarisce inoltre dei passi del Nuovo Testamento. Il riferimento al battesimo per i morti ora è meglio compreso. Le ordinanze per i nostri antenati defunti sono ora celebrate per procura in 141 templi in tutto il mondo. Non c'è altro modo per offrire la salvezza ai nostri antenati che sono morti senza la conoscenza del Vangelo. La visione di Giovanni il Rivelatore, di un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, predisse la missione dell'angelo Moroni e del libro di Mormon. Il libro di Mormon è il fulcro della restaurazione. Fu scritto, preservato e trasmesso secondo le direttive del Signore. Fu tradotto per dono e potere di Dio. Il libro di Dottrina e Alleanze contiene molte altre rivelazioni date al profeta Joseph Smith. Per suo tramite abbiamo ricevuto più pagine di scritture che da qualunque altro profeta. In quello che deve essere stato un momento malinconico, egli disse ai santi di Nauvoo, nell'Illinois, «Non vi ho mai detto di essere perfetto, ma nelle rivelazioni che vi ho insegnato non c'è alcun errore». Insieme, i membri e i missionari invitano tutti a conoscere Dio, Gesù Cristo e il suo Vangelo. Qualsiasi individuo che vuole sapere dovrebbe cercare con zelo e pregare ferventemente per avere la certezza che queste cose sono vere. La verità sarà manifestata mediante il potere dello Spirito Santo. Ringrazio Dio e suo Figlio Gesù Cristo per la restaurazione e per il suo potere di smuovere una magnifica onda di verità e di rettitudine su tutta la terra. La mia preghiera è che noi tutti possiamo cavalcare quest'onda
e adempiere il comandamento del Signore di portare il Vangelo ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
our holy and eternal Father in heaven.
Nostro santo ed eterno Padre nei cieli, ti ringraziamo per il tuo amore, per la tua misericordia e soprattutto per tuo figlio Gesù Cristo. Siamo grati di poter essere guidati da profeti viventi. Siamo grati per gli insegnamenti che abbiamo ricevuto oggi. Ti preghiamo di aprire il nostro cuore per avere il desiderio di pentirci, di cambiare, di diventare ciò che tu vuoi che diventiamo. Preghiamo umilmente nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Vi abbiamo trasmesso la 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta da un coro di studenti della Brigham Young University. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.